Ciao Cinzia, sono Alessia.
Ciao, come va? Tutto
Io bene, tu come va?
bene?
Bene, sì. E che faccio? Ti chiamo tra un po' oppure possiamo andare?
No, penso che possiamo andare. Allora, dimmi però prima di iniziare un po' qual era la tua idea, nel senso volevi parlare del libro di Angela Davis?
Sì.
Ok.
Del libro anche perché ho visto, l'avete detto pure l'altro giorno, che c'è l'iniziativa il 17 a Comunia di
Sì.
nuovo e quindi anche un
Sì.
modo per rimandare a quell'iniziativa lì
Ok,
e volevo parlare più fondamentalmente del libro.
va bene,
Va bene?
d'accordo. E più o meno quanto tempo sarà l'intervista? Giusto per farmi un'idea di quanto dire, quanto.
Credo una mezz'oretta, poi non so se ci mettiamo a parlare,
Ok.
facciamo di più, però sì, abbiamo tutto il tempo che vogliamo in teoria, però
Va
credo
bene.
che sì, una mezz'ora.
Ok, perfetto.
Va bene, allora io inizierei chiedendo appunto della necessità in qualche modo di ripubblicare questo libro in Italia in questo momento, appunto alla fine della prefazione che hai curato per la ripubblicazione di Donne, razza e classe, dice appunto che in questo contesto sociale e politico in cui ci troviamo, e questo libro in qualche modo ci invita a ripensare un po' alcune questioni, anche all'attualità appunto del discorso che fa Angela Davis in questo libro. Perciò ti chiederei un po' di contestualizzare appunto questa necessità e appunto l'attualità di questa pubblicazione.
Sì, il libro chiaramente è un vecchio libro, nel senso che è stato pubblicato nell'81 e quindi si potrebbe pensare che forse appunto non è particolarmente attuale. In realtà il libro affronta una serie di questioni rispetto all'intreccio fra sessismo e razzismo che sono estremamente attuali e in più anche illuminanti per la comprensione della situazione italiana e anche di una certa strumentalizzazione di un certo discorso di genere a fini razzisti o nazionalisti. Basti pensare semplicemente anche al caso di Macerata, dove appunto un attacco fascista contro dei migranti è stato giustificato come un desiderio di rivalsa, vendetta, ma anche di difesa delle donne italiane, ma diciamo anche su a un livello più macroscopico si può vedere lo stesso tipo di fenomeno anche semplicemente nelle politiche europee sull'integrazione o varie politiche che sono state portate avanti dalle nazioni europee in questi anni rispetto a una gestione dell'immigrazione improntata alla vittimizzazione della donna, cioè considerazione della donna migrante come vittima e degli uomini migranti invece come oppressori da cui appunto vanno da un lato protette le donne italiane, dall'altro tutelate le donne migranti. Da questo punto di vista il libro di Angela Davis è estremamente utile perché trattando di questioni specifiche nella storia del femminismo, ad esempio americano, fa vedere come alcune parole d'ordine o alcuni programmi, diciamo, all'interno del movimento femminista, non avendo tenuto in considerazione in maniera efficace e completa questa possibile strumentalizzazione di discorsi femministi da parte di forze nazionaliste o razziste, sostanzialmente hanno contribuito a riprodurre esattamente gli stessi stereotipi, gli stessi pregiudizi razziali. Che ovviamente non andavano certamente ad aiutare peraltro le donne afroamericane. Quindi da questo punto di vista il libro di Angela Davis è estremamente attuale perché ci invita a pensare in maniera più profonda l'intreccio costitutivo di oppressione razziale di genere, il modo in cui tra l'altro le identità di genere cambiano e anche il modo in cui viene vissuta l'oppressione di genere cambia cambia di segno, cambia di natura a seconda appunto dei processi di razzializzazione, ma anche dell'appartenenza di classe, e quindi ci invita a fare molta attenzione a non dare per scontato che alcune parole d'ordine o rivendicazioni siano necessariamente liberatorie per tutte, perché in realtà in alcuni casi, proprio se non si fa un lavoro serio, anche di ricostruzione storica, dei discorsi razzisti, eccetera, si rischia di partecipare appunto a una strumentalizzazione del corpo e della vita delle donne da parte di forze nazionaliste.
Sì, infatti prima citavi, anche per approfondire questo punto sull'attuale, prima citavi Macerata, anche un po' insomma questo mese abbastanza particolare dove sono emersi questi nodi qui in Italia, e ciò ha colpito particolarmente il libro da questo punto di vista è veramente puntuale, appunto la reazione che c'è stata, che è emersa dopo appunto le manifestazioni di Macerata, ma anche quelle delle altre città, Bologna, Piacenza, Firenze, contro appunto queste escalation di violenza contro i migranti in Italia, in particolare il caso di Luca Traini, e mi aveva particolarmente colpito questo avvocato, no, di Firenze che difende i carabinieri che hanno stuprato delle ragazze americane, dicendo appunto che gli antifascisti vanno un po' trattati come ha fatto Luca Traini, nel senso che anche lì bisogna usare le armi. Perché dico questo? Perché appunto nel libro di Angela Davis emerge appunto il discorso del sovranismo maschile e del sovranismo bianco, che credo che in questo momento si stia esplicando un po' così in Italia, e colpisce in maniera stratificata le varie componenti sfruttate, diciamo, nel nostro paese, che sono appunto le donne, i migranti, e quindi la sua reazione, secondo me, è emblematica di questo sovranismo bianco. Secondo te esiste insomma questa cosa in Italia, e di che cosa parla la Davis quando parla di sovranismo bianco? E noi magari lo sintetizziamo parlando di fascismo.
Sì, allora, chiaramente il sovranismo bianco a cui fa riferimento Angela Davis è la forma specifica che ha preso appunto il razzismo, che hanno preso i rapporti sociali razzisti negli Stati Uniti. È chiaramente una forma legata ovviamente all'ascito dello schiavismo all'interno degli Stati Uniti. Ora, non so se si possa applicare la stessa categoria esattamente anche al caso europeo, dove tra l'altro i fenomeni di razzismo o nazionalismo, eccetera, non rispettano necessariamente quella che in inglese si chiamerebbe la color line. Basti pensare anche semplicemente al fatto che nei primi anni di quando diciamo nei primi anni 2000 è iniziato tutto il discorso sull'emergenza e migrazione, in realtà i primi target delle politiche razziste, anche del discorso razzista, sono stati ad esempio i rumeni, cioè la comunità rumena, gli uomini rumeni, presentati per l'appunto anche lì in base a questo mito dello stupratore. Quindi da questo punto di vista io non penso che si possano, diciamo, trasferire in maniera meccanica un'analisi del razzismo, di come funziona il razzismo negli Stati Uniti al contesto europeo, all'Italia, però sicuramente ci sono dei punti di contatto. Ad esempio, appunto, prima facevo riferimento alla strumentalizzazione della violenza di genere in chiave razzista. Questo effettivamente è un filo conduttore che tra l'altro unisce sia le esperienze coloniali, ad esempio basti pensare alle pagine di Fanon sull'ossessione dei coloni francesi. durante la guerra di liberazione dell'Algeria rispetto alla necessità di levare il velo alla donna algerina come un, diciamo, strumento di civilizzazione degli algerini e quindi anche di creazione di una frattura interna al fronte di liberazione o alla società algerina, separando sostanzialmente le donne svelate, perciò civilizzate e liberate, separandole appunto dagli uomini algerini. Lo stesso mito, la stessa, e tra l'altro appunto col mito, con l'idea che la donna algerina velata fosse appunto la vittima degli uomini algerini. Questa stessa idea della donna di colore oppressa dall'uomo di colore che deve essere necessariamente liberata dal liberatore bianco, dall'uomo bianco, si trova oggi anche ripetuta in Italia e, diciamo, in altro modo ha funzionato anche negli Stati Uniti, nel senso che per l'appunto anche negli Stati Uniti si è ribadito quest'idea del mito dell'uomo nero oppressore, stupratore o possibile minaccia. Nel caso degli Stati Uniti chiaramente la minaccia era percepita soprattutto dal punto di vista delle donne bianche. Quindi, diciamo, ci sono alcuni elementi di contatto, cioè alcuni stereotipi che si ripetono, dalla necessità di liberare la donna di colore, dall'uomo di colore al mito dello stupratore, per cui appunto lo stupratore migrante in Europa, lo stupratore afroamericano, schiavo negli Stati Uniti, eccetera. Ma starei un po' attenta ad applicare gli stessi concetti, ad esempio come quello di sovranismo bianco, che possono essere utili in certa misura per spiegare come si è creato e come si è sviluppato il razzismo nel caso statunitense, applicarli appunto in maniera meccanica al caso, ad esempio, europeo o italiano, dove secondo me bisogna tenere in considerazione anche la specificità di una storia anche differente, che non è stata caratterizzata, ad esempio, da una persistenza della schiavitù fino a un secolo e mezzo fa.
Sì, infatti mentre parlavi pensavo ad una parte del libro appunto dove si raccontano queste fake news che sono qui abbastanza attuali, dove appunto si diffondevano e raccontavano delle storie proprio contro appunto gli uomini neri per creare appunto questo mito dello stupratore. Nero anche qui è abbastanza ricorrente. Poi ti volevo chiedere un po' di chiarire se anche tu hai avuto la stessa sensazione oppure insomma ne hai tratto altro. C'è questo comunque, secondo me, nodo irrisolto all'interno del testo, perché appunto anche tu prima citavi il fatto che il libro ne parla in un capitolo specifico di quanto a un certo punto il movimento delle donne per il voto, per il suffragio, si mette in competizione con quello abolizionista. E per il voto invece ai neri, e addirittura appunto nei primi del Novecento emerge il razzismo appunto delle donne americane, non tutte ovviamente, ma di una parte delle donne bianche. E secondo me il nodo un po' irrisolto è cosa in qualche modo debba avvenire prima. Perché appunto c'è la Davis che sostiene il fatto in qualche modo che anche parlando attraverso la voce di altri personaggi storici di cui racconta che in quel momento, in quella parte della storia, era più importante, tra virgolette, portare avanti la causa dei neri, proprio perché c'era una violenza continua e in quel momento c'era quella necessità. Probabilmente è vera questa tesi, però penso che a livello storico, sia di quegli anni ma anche oggi, c'è un po' un nodo irrisolto, quello insomma di portare avanti prima piuttosto che l'altra causa, e il tutto viene sempre insomma in qualche modo nei dibattiti anche pubblici. Non sto riportando una mia posizione, ma anche nei dibattiti pubblici che si fanno, anche intrecciato con il discorso della classe, che è un po' il titolo del libro. Io credo appunto che è appunto donna, razza e classe, non credo che sia poi alla fine all'interno del libro un nodo completamente sciolto.
Allora, intanto, nella sua ricostruzione di questo processo, diciamo dell'emergenza, dell'emergere di posizioni esplicitamente razziste all'interno del movimento suffragista femminista americano, in realtà Angela Davis, per certi versi, non dà ragione a nessuna delle due parti, nel senso che ha una visione abbastanza sfumata della questione, perché da un lato chiaramente mette in luce il fatto che la reazione da parte del movimento femminista fu contro il fatto che appunto il voto venne garantito prima agli uomini di colore, mentre veniva ancora negato alle donne, sia nere che bianche ovviamente. Come reazione, diciamo, le femministe bianche iniziarono a utilizzare anche argomentazioni sostanzialmente razziste, anzi non sostanzialmente, proprio esplicitamente razziste, ad esempio andando a dire che conveniva agli uomini bianchi dare il voto alle donne, perché in questo modo avrebbero, in particolar modo le donne di classe media, in questo modo avrebbero compensato per istruzione, per formazione, eccetera, l'accesso al voto di questi neri barbarici, poco istruiti, e così via. Quindi da un lato chiaramente abbiamo una reazione esplicitamente razzista, dall'altro lato però è un'incomprensione tra l'altro del fatto che la situazione degli afroamericani, soprattutto nel sud, dopo l'abolizione dello schiavismo e il fallimento della ricostruzione, stava diventando sempre più drammatica, nel senso con un aumento impressionante del numero, ad esempio, di linciaggi e della quantità di violenza rivolta appunto agli afroamericani nel sud. Dall'altro lato, però, Angela Davis mette in luce anche il fatto che ci fosse una forma di feticismo del voto da parte sempre di Frederick Douglass, cioè l'idea che il voto avrebbe sostanzialmente, l'accesso al voto da parte degli uomini neri avrebbe sostanzialmente risolto la situazione, o comunque avrebbe determinato un cambiamento profondo nella dinamica del sud, cosa che invece ovviamente non si è verificata. Quindi da questo punto di vista diciamo, il giudizio è abbastanza sfumato, nel senso che c'è un elemento di scarsa comprensione strategica da un lato e dall'altro lato una reazione, diciamo, chiaramente di una sorta di rigurgito razzista che si viene a manifestare. Quindi la lezione, diciamo, che io traggo anche dal modo in cui Angela Davis ricostruisce la questione è che in realtà probabilmente il modo per riconciliare anche delle esigenze diverse ha a che vedere sostanzialmente con una capacità di ragionamento strategico, per cui la questione non è semplicemente dare priorità a una cosa piuttosto che a un'altra, ma piuttosto comprendere come una situazione possa evolversi, una lotta possa evolversi in maniera tale da sostanzialmente produrre un elemento di liberazione per tutte le parti in gioco. Quindi la questione non è tanto quella di riprodurre sostanzialmente una sorta di gerarchia delle priorità, per cui si parte ad esempio con la classe o con la razza, poi si va al genere e così via dicendo, quanto piuttosto quello di avere una capacità di lettura delle situazioni concrete, dei processi di lotta e di liberazione, che sostanzialmente permetta di articolare un progetto strategico che porti a un approfondirsi, a un crescere della lotta e anche del processo di liberazione per tutti. giusto per tornare all'oggi, se dovessi ad esempio ragionare appunto sulla questione classe e genere oggi rispetto al movimento femminista, credo che diciamo, proprio per un'utilità che si può trarre dal libro di Davis, quantomeno dal metodo che lei utilizza per analizzare alcuni processi storici, ha a che vedere col fatto, ad esempio, di fronte allo sciopero delle donne a livello internazionale, chiaramente potremmo compiere l'errore di pensare che si sta, diciamo, quello che si sta verificando oggi è semplicemente un movimento femminista su questioni parziali, che esprime dunque una parzialità, cioè la parzialità di genere, e che la necessità sia invece quella di espandere il discorso per includere soggettività diverse, più ampie, eccetera, in una lotta di classe unitaria e così via dicendo, con l'idea appunto che comunque la classe debba avere priorità, eccetera. In realtà un altro modo di guardare la situazione potrebbe essere quello di dire che quantomeno in alcuni paesi, ad esempio Spagna o Argentina, dove la dimensione dello sciopero ha assunto delle proporzioni massicce, la distinzione tra movimento femminista e lotta di classe non è più così chiara, nel senso che per come si sta articolando questo movimento femminista e per le forme di lotta che ha adottato e la capacità anche di paralisi dell'economia che sta dimostrando in alcune istanze, potremmo addirittura dire che in realtà la lotta di classe si sta dando nella forma del movimento femminista oggi, cioè che questa è la forma che la lotta di classe sta prendendo oggi, che significa che non c'è più un discorso di gerarchia meccanica tra classe, genere, eccetera, perché i due elementi sono sostanzialmente uniti insieme nello stesso processo di creazione, di soggettivazione, di politicizzazione che sta attraversando appunto questi movimenti. Io credo che questo elemento un po'. Il libro di Angela Davis non è un libro di teoria, è più un libro storico, una ricostruzione storica, per quanto diciamo, guidata anche da un approccio teorico abbastanza forte che si legge tra le righe, ma io credo che in realtà per certi versi l'approccio di Angela Davis sia un po' andata più in questa direzione, cioè non tanto quella di stabilire o di ragionare in termini di priorità chiare di un elemento rispetto all'altro, ma quello di vedere in realtà una situazione sociale, una realtà sociale. È anche un processo di lotta e di politicizzazione come una totalità, nel senso nel suo insieme e come nel suo insieme tiene insieme le varie questioni.
Sì, infatti chiarissimo quello che dici. E poi Angela Davis dà un certo tipo appunto al lavoro. In che senso? E si ricollega un po' a quello che prova a dire prima sulla sovranismo bianco, perché come spiegavi bene non si possono importare delle categorie perché è così, ma a prendere spunto anche da quello che succede, però mi pare che le dinamiche anche che si ripercuotono in questo, si riproducono in questo paese sono quelle di razzismo, di anche di narrazione tossica che conosciamo bene e su cui si è anche giocata una campagna elettorale molto anomala in questo paese, l'ultima, quella appunto che ha visto le elezioni del 4 marzo, e che poi in fin dei conti è diciamo, utile a costruire una gerarchia di potere e anche a individuare appunto nel sovranismo bianco in qualche modo il nemico, cioè chi in qualche modo vuole rimarcare questo discorso del sessismo e del razzismo per definire determinati rapporti di classe, ammesso appunto quello che prima dicevi tu, quindi accettare il fatto che nel nostro paese i migranti facciano i lavori più faticosi senza nessun diritto, nessuna tutela, come vediamo nelle campagne del sud, piuttosto che nei magazzini della logistica, piuttosto che appunto come lavoro domestico. E appunto c'è una parte del libro, appunto del lavoro storico di Angela Davis, dove si parla di questo. e di come appunto a un certo punto addirittura quasi che le donne nere gli veniva negato il lavoro domestico perché in quel momento erano utili a essere schiave, a farle essere appunto delle lavoratrici all'interno delle piantagioni. Invece più in là diventano quando appunto dopo l'abolizionismo, dopo l'abolizione della schiavitù diventano appunto le serve nelle case degli americani. Quindi il lavoro e lo sfruttamento gli dedica una parte importante al libro ed è un aspetto fondamentale che si ricollega al discorso dello sciopero che dicevi tu. E che in qualche modo le istanze in questo momento, come per esempio quelle appunto, di men a livello internazionale, sono istanze irriducibili e allo stesso tempo anche un po' universali di quella classe di cui parlavamo prima. Quindi appunto ti volevo chiedere che cosa ne pensi di questo aspetto qui che emerge dal libro.
L'intreccio di classe, razzializzazione, genere.
Sì. E
Sì. No,
anche
tra
lo
l'altro.
sfruttamento lavorativo, che mi sembra che abbia una linea di continuità sia nel libro che poi all'oggi, insomma.
Sì, assolutamente. Tra l'altro, diciamo, la questione dello sfruttamento, intanto è discussa proprio in un capitolo specifico sulla questione della classe, dove tra l'altro la cosa interessante è che Angela Davis mostra come il movimento femminista bianco, diciamo della prima ondata, quello suffragista, eccetera, avesse un atteggiamento di esclusione non soltanto nei confronti delle donne bianche, ma anche nei confronti delle donne lavoratrici della classe operaia. Quindi, e tra l'altro, appunto, l'esclusione di entrambe, o comunque la marginalizzazione di entrambe, donne lavoratrici e donne nere, donne afroamericane, sostanzialmente rispondesse anche a criteri molto simili, nel senso, a delle dinamiche molto, molto simili. Ma al di là di questo capitolo in cui appunto lei discute della questione della classe, diciamo, in realtà la questione dello sfruttamento del lavoro, in particolar modo delle donne afroamericane, attraversa tutta il libro, nel senso che no, ancora una volta non è un libro teorico, ma con una teoria in realtà dietro, diciamo, di impostazione marxista molto forte. Davis non separa mai la questione del razzismo, ad esempio, alla questione dello sfruttamento. Ad esempio, dedica molta attenzione a mostrare come la forma di oppressione di genere vissuta dalle donne afroamericane durante la schiavitù aveva una forma differente, nel senso seguiva delle dinamiche differenti rispetto a quella che poi sarà l'oppressione di genere delle donne afroamericane dopo appunto l'abolizione. E questo perché? Perché il tipo di sfruttamento del lavoro delle donne afroamericane cambia, ad esempio, appunto come citavi tu prima, durante lo schiavismo, per certi versi i rapporti di genere all'interno tra gli schiavi vengono sfumati, che vengono sostanzialmente così abolite delle gerarchie di genere, perché le donne vengono pienamente impiegate nel lavoro agricolo, sfruttate nel lavoro agricolo al pari degli uomini, e in più tutto il potere sostanzialmente viene tratto sia agli uomini che alle donne afroamericane. Invece i rapporti di genere, gerarchici, eccetera, si ricostituiscono dopo l'abolizione della schiavitù, perché cambia anche il ruolo, appunto, il ruolo economico della donna afroamericana, che viene relegata appunto in particolar modo al lavoro di cura pagato, eccetera. E con una ricostituzione anche della famiglia tradizionale e così via. Quindi da questo punto di vista, leggendo il libro, sempre si vede come ci sia intanto una continua trasformazione delle modalità specifiche con cui l'oppressione di genere si dà e soprattutto una disamina abbastanza attenta del modo in cui queste forme cambiano a causa appunto del cambiare delle modalità di sfruttamento e del tipo di collocazione all'interno, diciamo, della produzione capitalista e del tipo di collocazione che il lavoro delle donne afroamericane prende a seconda appunto dei diversi periodi. Da questo punto di vista io credo che anche appunto se andiamo a vedere in Italia i fenomeni migratori e il razzismo purtroppo sta diventando sempre più imperante, non soltanto dal punto di vista degli stereotipi, delle azioni individuali, eccetera, ma anche dal punto di vista del razzismo istituzionale, cioè del razzismo integrato direttamente nelle istituzioni dello Stato. È chiaro che si commetterebbe un errore se non si guardasse a questa questione guardando esattamente a quello che potremmo definire una sorta di economia politica della migrazione, cioè viene gestita, come vengono gestiti i flussi migratori, ha molto a che vedere con la divisione del lavoro e con i ruoli specifici che vengono, a cui le lavoratrici migranti e i lavoratori migranti vengono relegati. Giusto per fare un esempio, citavo prima appunto questo processo di vittimizzazione della donna migrante e criminalizzazione dell'uomo migrante. Se andiamo a vedere anche un po' di dati materiali dietro a questo processo, una cosa che si può vedere è che, ad esempio, nonostante la crisi, l'impiego di lavoro migrante nel settore della cura, della riproduzione sociale, non è minimamente diminuito, anzi è anche aumentato. Cioè, sostanzialmente c'è un'area che resiste, che continua a domandare lavoro a basso costo, lavoro più economico e più stabile possibile, che è quello della riproduzione sociale e della cura, e il corrispettivo di questa cosa appunto è stata una gestione dei flussi migratori che ha atteso alla inclusione delle donne migranti come vittime all'interno delle società, criminalizzazione invece degli uomini migranti come potenziali stupratori di donne bianche o come oppressori delle donne di colore. Quindi da questo punto di vista, secondo me, diciamo, una delle cose che si possono un po' vedere dal libro di Davis è questo intreccio continuo, che è un intreccio tra l'altro appunto in movimento, nel senso che muta le sue forme nel corso degli anni a seconda dei processi, tra appunto la dimensione economica, dello sfruttamento di classe e la dimensione del rapporto di genere e della realizzazione.
Sì, ti faccio un'ultima domanda, arrivando quindi alla fine del libro, l'ultimo capitolo verso la fine del lavoro domestico, una prospettiva working class, dove praticamente si parla appunto dell'intreccio tra lavoro domestico e poi lavoro anche di fabbrica e appunto cita anche la femminista italiana Dalla Costa che scrisse appunto in quegli anni, se non erro, Potere femminile e sovversione sociale, dove appunto in quegli anni parlavano dello sciopero delle casalinghe e del salario come lotta, come forma di lotta anche del salario alle casalinghe. Appunto su questa posizione la Davis entra in dibattito, cioè non è completamente critica, però finisce il capitolo anche su questo e parla appunto sì, di abolizione del lavoro domestico, ma più che altro di socializzazione del lavoro domestico, e come anche se dicesse che un po' la soggettivazione delle donne e delle lavoratrici, anche le loro rivendicazioni, si potessero esplicare solamente all'interno del lavoro del lavoro produttivo, come appunto donne lavoratrici che possono ottenere appunto un'equiparazione di genere attraverso la lotta in quell'ambito lì. Pensi che ci sia questo aspetto da parte, in quest'ultimo capitolo, da parte della Davis, su una contrapposizione, insomma, tra lavoro domestico e lavoro produttivo, e un accento più su un processo che può andare, appunto, lei dice, verso il socialismo solo nel momento in cui si entra nella sfera del lavoro produttivo, che poi in parte lo dice anche Della Costa quando parla dell'isolamento delle donne all'interno, delle donne casalinghe all'interno della casa.
Sì, allora, intanto l'ultimo capitolo, diciamo, nell'ultimo capitolo appunto Davis discute la campagna per il salario delle casalinghe, per le casalinghe. Ora, ci sono alcuni elementi che Davis condivide con la posizione di Della Costa, e cioè la centralità, diciamo, del lavoro di cura dal punto di vista della riproduzione della forza lavoro. Viene comunque, diciamo, come elemento analitico riconosciuto da Davis, per quanto Davis non condivida l'idea che il lavoro di cura sia produttivo di valore, plusvalore, però diciamo, viene riconosciuto appunto come chiave analitica per comprendere il ruolo sociale del lavoro di cura la questione della riproduzione della forza lavoro. Quindi da questo punto di vista partono da alcuni presupposti abbastanza simili e anche da un desiderio, diciamo, di valorizzazione del lavoro di cura come lavoro, cioè considerazione come lavoro. Allo stesso tempo Davis non condivide la questione del salario alle casalinghe, perché sostanzialmente ritiene che proprio per le caratteristiche, tra l'altro messe in evidenza dalla Costa stessa sulla questione dell'isolamento e dell'alienazione tipici del lavoro domestico non pagato a casa, proprio per questo motivo Davis considera il salario alle casalinghe controproducente, nel senso che sostanzialmente lo considera come una ratificazione e cristallizzazione di rapporti di genere che costringono la donna a rimanere all'interno delle pareti domestiche. Ovviamente va tenuto in conto il fatto che questo libro è dell'81 e il modo in cui è organizzato il lavoro di cura oggi, per quanto continui a rimanere profondamente gerarchico dal punto di vista di genere, comunque è ovviamente molto diverso. Della socializzazione che porta avanti Angela Davis significa sostanzialmente l'idea che l'unico modo per scardinare realmente questa divisione del lavoro su base di genere, per cui alle donne tocca il lavoro riproduttivo e in particolar modo il lavoro domestico all'interno della famiglia, è la socializzazione del lavoro di cura, cioè proprio perché il lavoro di cura viene riconosciuto come lavoro che è necessario per la riproduzione della vita, della forza lavoro e della vita delle persone, la società stessa dovrebbe sostanzialmente farne carico. Ovviamente questa è una prospettiva diciamo di lungo periodo, nel senso che l'idea è sostanzialmente una riorganizzazione nel suo insieme del lavoro riproduttivo, per cui la stragrande maggioranza del lavoro riproduttivo viene svolto fuori dalle pareti domestiche, viene dunque socializzato, meccanizzato il più possibile e in ogni caso svolto appunto come servizio pubblico di cui si fa carico la società nel suo insieme. Quindi da questo punto di vista non so fino a che punto in realtà diciamo, la questione centrale del capitolo sia l'idea che soltanto nel lavoro produttivo sia possibile il processo rivoluzionario, così via dicendo. Credo che l'idea sia piuttosto quella di discutere, a partire da alcuni presupposti in comune appunto con il femminismo operaista degli anni 70, discutere però quali siano le strategie più efficaci o quantomeno la prospettiva ideale più efficace dal punto di vista di uno scardinamento dei ruoli di genere, di una reale liberazione delle donne da questa incombenza appunto del lavoro riproduttivo a tutti i costi come dovere sociale delle donne.
allora io ti ringrazio e non so se vuoi aggiungere qualcosa.
No, leggete il libro è bellissimo. Tra l'altro una cosa forse che vorrei aggiungere è che oggi abbiamo discusso soprattutto appunto gli elementi teorici, politici, eccetera. In realtà il libro è un bellissimo libro, nel senso, dal punto di vista letterario, nel senso che è molto bello da leggere, anche molto emozionante in alcuni capitoli, quindi consiglio sicuramente la lettura e discuteremo appunto ulteriormente di questo libro. Questo sabato alle 18 a Comuni a Roma e quindi ci sarà un'ulteriore occasione di discutere un po' dei vari temi che il libro affronta.
Sì, sottolineo quello che hai appena detto perché appunto si legge anche velocemente perché ti coinvolge ed è molto interessante anche non solo appunto dal punto di vista teorico per gli spunti che dà, ma anche sulla ricostruzione. Penso che abbia fatto anche in questo libro quello che ci diciamo spesso, ricostruire un po' la storia dal punto di vista appunto femminista e dalla parte ovviamente delle donne nere. E quindi leggetelo e rinvito tutti quanti e tutte quante a venire a Comunia questo sabato alle 17. E grazie del tuo intervento
Grazie
e
a te.
spero che ci saranno altre pubblicazioni, altri contributi di questo genere perché servono. Grazie a te. Ciao.
Grazie. Buona giornata, ciao.
Ciao, ciao.